Vorrei premettere che io sono un cattolico che si interessa ha iniziato per motivi di studio all'Università di Napoli, a interessarsi di Lutero, ma poi anche, diremmo così, per un invito che l'Istituto San Bernardino nell'84 mi ha fatto di interessarmi a livello vocazionale di protestantesimo perché un cattolico approfondisse e si dedicasse a questi studi. Naturalmente, cammin facendo, per dirla con carissimo amico Josfer Kreuz, ci si innamora anche di ciò che si studia. Ciò che si studia o lo si odia o lo si ama. E questo è un po' il difetto che forse io vi lascerò, ma ho ancora un altro difetto, ed è gravissimo. Che sono un napoletano. E i napoletani, sapete, sono dei rettori, rinforzano, sono dei passionali e sembra che tutto esca dal cuore, dalle viscere e ve lo devono rinfacciare. Mentre invece, ecco, vi pregherei di guardare meno alla forma e più al contenuto. Io tenterò di abbassare la forma. Fatto questa premessa, allora, dico che la Chiesa ha bisogno di riforma, ma non lo dico io, lo dice in effetti Lutero già nelle Resolutiones del 1518, quando commentando la tesi 89 delle 95 tesi, scrive Ecclesia indiget reformatione. La Chiesa ha bisogno di riforma. Ma cosa vuol dire riforma per Lutero? Ma questo bisogna andare allora a rivedere un po' tutti gli altri scritti. Ma non potremmo mai fare a meno di capire Lutero e quello che dice di riforma se non andiamo alla prima tesi delle 95 tesi. Tutta la vita è una penitenza. E qui penitemini vuol dire parecchio. Conversione, convertitevi. Nella lettera a Staupitz, che acclude alle Resolutiones, dice che è un cambiamento, è un rinnovamento della mente e del cuore, è un cambiamento di mentalità. E qui già la dice lunga. Naturalmente, questa è una foto del 1917. Naturalmente che la dice anche abbastanza chiaro, nel senso che tutti sono andati a vedere le 95 tesi che ha fisso o non ha fisso lui, questo comunque Erwin Iserlo ce l'ha risolto già. L'altra foto che vi presento è Reformation geht weiter. Io ho avuto la fortuna di partecipare all'ultimo congresso internazionale degli studi di Lutero a Wittenberg, dove ho imparato veramente molto. E ho visto come le piste di ricerca su Lutero sono variegate e in Italia forse abbiamo ancora bisogno, no? A parte che siamo pochi quelli che studiano Lutero, forse dovremmo un pochino anche ascoltare di più queste piste che ci vengono dall'estero. Ma la cosa importante è che Reformation geht weiter. Sembra in sostanza il richiamo di quello che già abbiamo detto di Lutero. Vale a dire una frase di Schleiermacher ripresa da Tillich che la trovate per le strade di Eisleben e per le strade di Wittenberg. E allora è quasi un richiamo forte che noi dobbiamo guardare alla riforma e continuamente riformarci. Sembra essere il motto del centenario, del quinto centenario della nascita della riforma. Allora io dovrò un pochino, il mio è un approccio storico, quale sono di professione, e allora il mio vuole essere veramente un richiamo di questo tipo di reformazioni che poi andiamo a spiegare, che però va distinto poi da reform di cui parleremo subito. Allora, per non tediarvi subito, per mettervi così a vostro agio, il dire che cosa tratterò, io distinguerò reformazione da reform, parlerò di reformazione, che significa la riforma del Cinquecento nella considerazione dei protestanti e nella storia. Poi vedremo un po' le conseguenze, perché in questi giorni ci siamo un pochino attanagliati e anche accapigliati, un pochino cos'è stato, non è stato il protestantesimo, e allora mi permetto, poi il moderatore mi dirà basta e chiuderò, però secondo me è l'occasione in cui almeno io, per quel poco che so, posso dire di cosa è stato il protestantesimo nella storia, in sostanza, come conseguenza della riforma. Però la cosa fondamentale su cui dovremmo un pochino tenerci di più fermi è il richiamo della riforma nei secoli seguenti, la discussione in atto sulla riforma nel mondo protestante e come il mondo della riforma del protestantesimo guarda alla sua Chiesa del futuro. Allora, un po' di ermeneutica, dicevo, ci vuole. Reformazione e riforma, vedete un pochino, che sono estremamente termini molto diversi. In Italia diciamo riforma, riforma, riforma. I tedeschi sono un po' più specialisti anche a livello di linguistica e dicono reformazione è una cosa molto ben precisa, un evento del Cinquecento che ha avuto un suo inizio e forse anche una sua fine sul piano storico, ma forse i suoi riverberi vanno visti in seguito o nel seguito anche, mentre reforme è questo concetto di renovazio, di rinnovamento a cui noi tutti siamo chiamati, secondo naturalmente il messaggio che proviene dalla riforma. Cos'è stata la riforma? Io devo fare, attenermi a quanto mi è stato chiesto, e allora si dice... Parlaci del concetto di riforma all'interno del mondo protestante. Ed è stata anche una fatica, non vi dico chi si deve preparare a queste cose per un pubblico così anche specialistico quanto anche debba ricercare. Però io sono stato fortunato. A Wittenberg, perché abbiamo fatto con la moglie un giro abbastanza bello, siamo stati anche ad Erfurt naturalmente, ebbene, a Wittenberg abbiamo trovato un Flugblatt, cioè un volantino, laddove stava scritto cos'è la riforma. Ed è estremamente interessante. Lo trovate qui. Cos'è la riforma del Cinquecento per noi? Allora, io vi risparmio, leggete voi il tedesco, ma ve lo dico uno alla volta. Hören, ascoltare. Aufbruch. Mettersi in cammino. Predicat, predica. Christus, la parola di Dio. Alle sind Priester, tutti siamo o sono sacerdoti. Trost und Freude, consolazione e gioia. Mein Kreuz, sta con sein Kreuz, la mia croce e la sua croce. Sünd und Buße, peccato e penitenza. Brot und Wein, sacramento. Getauft, Leben, vivere da battezzato. Evangelium, che significa annuncio della salvezza. Vergebung, perdono. Glauben, fede. Come se la fede sostenesse tutto ciò che c'è. Guardate, è una cosa estremamente interessante, anche come graficamente è stato posto. Permettetemi, io ho un figlio grafico che glielo dovrà insegnare queste cose. Come è stato veramente calzante. Dall'hören kommt, dicono i tedeschi, dall'ascolto viene la fede. E tutto ciò è in mezzo a tutto quello che abbiamo detto. E allora, ich bin gemeint. Ho dovuto chiedere in Germania cosa significa. Allora, ich bin gemeint, io sono interpellato. Io sono coinvolto. Qui ci sono anch'io. E dunque, mi devo dare da fare. Gottesdienst, l'Istituto del Culto di Norimberga del 2017. La cosa che mi ha molto colpito è proprio questo Aufbruch, cioè è un mettersi in cammino. Ci richiama il concetto di riforma continua a cui è chiamato, diremmo, il mondo protestante. Stiamo parlando di questo mondo protestante. Allora, lo storico non può però in questo caso esimersi da una cosa che mi pare importante. In definitiva, ci sarà il professor Ricca, che sarà molto più, non solo bravo, ma anche più preciso di quello che bisogna dire di cosa è stata la riforma, però una linea conclusiva, io non posso non dirla dopo aver letto questi motti, diremmo così, queste espressioni di cosa è stata la riforma. Don Pino, o professor Pino, Lorizzo, ieri già ci ha detto, la riforma è stata un ritorno all'Evangelo, alla predicazione dell'annuncio di salvezza, ma anche un ritorno alla Chiesa che prendesse a modello quella delle prime comunità apostoliche. E dunque la tradizione di cui si parlava ieri è questa tradizione apostolica che non posso mai perdere. E dove? Nel modello della Chiesa primigenia, della Chiesa primitiva. La parola di Dio annunciata porta alla vera penitenza, ad una trasformazione, dicevamo, della mente realizzata dalla grazia di Dio. Il progetto di riforma di Lutero presumeva innanzitutto difesa della verità, egli lo dice nella lettera a Leone X del 1520. E cosa significa difesa della verità? Curare e liberare la verità evangelica dall'empia dottrina che si sta espandendo attraverso la predicazione delle indulgenze, ma attraverso un'ultima, diremmo così, un secolo in cui la verità evangelica sembra oscurata. Ma non è una questione morale la riforma che vuole Lutero, lo dice chiaramente. Io guardo la trave nei miei occhi e non la pagliuzza negli altri. Ma la questione è dottrinale, perché reca danni rovinosi alla vita spirituale di tanti fratelli. E dunque si tratta di una questione vitale, esistenziale, diremmo oggi, a cui io mi sento vocato a rispondere. Quindi la questione centrale è la scoperta della giustificazione per fede attraverso l'annuncio della parola. Dunque, in Lutero è centrale il genuino annuncio evangelico che rappresenta la questione centrale della riforma e della riforma protestante. C'è un discorso che forse molti mettiamo da parte, ma forse perché non ci abbiamo tempo oppure perché non ci pensiamo. Cioè, l'operazione che vuole Lutero non è un'operazione rivoluzionaria. Non è come Carlo Stadio oppure Münzer che abbattiamo tutto ciò che non ci sta bene. Ma l'azione riformatrice deve essere perseguita senza protervia, ma con ordine e senza scandalo del prossimo. Qui c'è tutto da dire sull'ordine, cosa sia. Certamente non è un ordine estetico, ma certamente un ordine che non dia fastidio alle coscienze, ma che le faccia crescere. Allora occorre dare forza a chi? Alla parola, perché è l'unica che sa veramente penetrare nei cuori. Con la sua potenza ed efficacia essa cambierà le sorti, diremmo, della situazione che ci preme cambiare. Quali sono le altre cose da riformare? Egli lo dice nelle prediche della settimana Invocavit e Reminiscere. Dice che le materie da riformare sono la celebrazione della messa privata o la messa bassa, le intenzioni per le quali si celebrano, la venerazione delle immagini, la presenza dei crocifissi, le astinenze da alcuni giorni e da alcuni cibi, i digiuni, la comunione sotto le due specie, la confessione segreta. Tutte queste cose noi le dovremmo affrontare, ma piano. La pedagogia di Lutero è tutta da scoprire. Ed è in questa pedagogia, diremmo, della pazienza e del rispetto dell'ascoltatore. Agire con pazienza e carità e concentrarsi sul genuino annuncio dell'Evangelo. Ma chi è l'attore? Egli spiegherà nella risoluzione se la tesi 89, che la riforma non può essere fatta da uno solo, non lo può fare il Papa, non la possono fare nemmeno i concili, non la possono fare nemmeno i cardinali, ma deve essere tutto il popolo cristiano. Deve essere coinvolto tutto il mondo, tutti gli uomini, ma attenzione, se non c'è Dio non avremo riforma. Solo Dio, con il suo spirito, aggiungo, può operare la riforma. Allora, in definitiva, su questo punto, i riformatori che voi vedete qui, e li trovate almeno 4-5, sono chiari, Melantone, Calvino, Zwingli, Bucero, che cosa hanno voluto proporre? Hanno voluto proporre un rinnovamento ed una riforma della pietà. Pietas, che naturalmente è più di quella virgiliana, è una relazione profonda con Dio che mi porta a un cambiamento di vita e di tutta la mia impostazione di vita. Dunque, la pietà Frömmigkeit, dice Lutero, equivale a fede vissuta. Oggi possiamo dirlo, in campo protestante non si ha più paura di parlare di spiritualità. La spiritualità, sentivo questo professor Platov, è una gelebte Glaube, è una fede vissuta. Questo è interessante. Allora occorre far crescere la fede perché sia vissuta. Dove? Nel cuore del singolo. Ma qui, ecco, parlo di questi giorni, ma nella comunità, nell'organizzazione della comunità, nella vita ecclesiale e civile. Ma qui vi risparmio tutto l'approfondimento. E allora, ecco la traduzione della Bibbia che ha voluto essere non solo il centro dell'inizio, anche, diremmo così, dell'azione riformatrice di Lutero a partire dal 1521, ma sapete l'operazione culturale, l'operazione che ha veramente fatto vedere come Lutero ci tenesse ad arrivare a tutti creando una nuova lingua tedesca, fatta da questo misto di linguaggio o di lingua che si usava alla corte di Sassonia, in Turingia, poi in Sassonia e in Baviera, e ne fa una sola lingua. E che lingua, talmente da essere il fondatore o il rifondatore, se volete, della lingua tedesca. Ma questo è interessante, guardate. Si parlava, chi va a Wittenberg trova al centro dell'altare della Stadtkirche, è questa reformazione altare di Cranach, che è icastica, potremmo dire lampante, chiara, quello che è stato l'annuncio di Lutero. L'annuncio dell'Evangelo, Lutero poi predicatore, pastore, che annuncia Cristo crocifisso al popolo e su questa parola si formano i sacramenti. C'è tutta una discussione se la penitenza è anche sacramento, ma comunque qui Cranach ce le presenta come sacramento, lo farà anche Melantone. Lutero non smentirà mai Melantone, dirà nel De Captivitate che la penitenza è un sacramento istituito, ma non trovo il segno, perché sacramento deve avere anche il segno. Quindi è bellissimo questo, ma c'è anche quello di Regensburg, ed è estremamente interessante che l'annuncio nasce dal padre di dire, il padre che dice ascoltate mio figlio, e il figlio che dice innanzitutto vi sono rimessi i vostri peccati, e poi c'è il battesimo e c'è anche l'Eucaristia. Mi sembrano queste cose estremamente interessanti per poter capire anche che cosa e voleva ed è stata la riforma. Il problema importante forse è capire cosa è stata, quali sono state le conseguenze. Ma le conseguenze, non riesco a trovare lo schema, ma non fa niente. Le conseguenze sono enormi sul piano della storia europea. Innanzitutto sul piano sul piano politico, voi sapete benissimo, De Rita ce l'ha spiegato molto bene, la rottura della cristianità occidentale la caduta dell'impero, Sacro Romano Impero, come simbolo di universalità, il papato che anch'esso viene a scemare come simbolo di tutta la cristianità, gli stati confessionali a partire dal 1555, dal 1648, la reimpostazione di tutta un'Europa che sarà l'inizio dell'impostazione dell'Europa che abbiamo ancora oggi. Ma la cosa fondamentale è il piano religioso. Ci sarà oggi pomeriggio una bellissima, e io lo stimo tantissimo, Angelo Maffei ci parlerà che cosa la Chiesa Cattolica ha appreso dal protestantesimo, dalla riforma, ma ce lo dirà lui. Io quello che voglio dire, da storico, posso dire sinceramente che la Chiesa Cattolica si è data da fare a come rispondere alla riforma e in vari modi, anche con l'Inquisizione, con il Concilio di Trento, ma anche su valorizzazione maggiore di alcuni strumenti pastorali come i catechismi, per esempio, ma come anche un disciplinamento e una chiarificazione perfino di qual è la confessione di fede, sulla base anche delle confessioni di fede che venivano fuori dal mondo protestante. Ma la cosa interessante è il piano culturale. Ma veramente non è più storia dire che il mondo protestante abbia pensato all'individualismo. Un po' ce l'ha detto già professor Lorizzo ieri. Se il senso di comunità è stato espresso nel Cinquecento, noi abbiamo avuto qualcuno nell'ambito cattolico che ce l'ha ricordato, voi me lo permettete? Girolamo Seripando diceva ai suoi fedeli salernitani: voi siete la Chiesa, ma è una rara avis. Perché la Chiesa del Cinquecento è la Chiesa della vera Chiesa di serie A, la Chiesa docente, e i sudditi, dice la Confutatio Pontificia del 1530, sono i laici. Dove sta la comunità? Non c'è, non viene espressa. I veri rappresentanti della Chiesa sono i vescovi quando si riuniscono in concilio e nel sinodo. E invece il mondo protestante parla di Versammlung, Allergläubigen, cioè assemblea dei credenti, dei santi. Ma Lutero nel 1542, no, i concili sono del 1538, popolo cristiano, la Chiesa è. Concetto di popolo. Certo, c'è Agostino dietro, sia Girolamo Seripando che Lutero. Ma questo è il concetto di popolo che emerge. E la donna? E nel seminario che abbiamo fatto a Wittenberg abbiamo commentato in 5 giorni le prediche sul decalogo. E c'è un discorso sulla donna, veramente era un monaco nel 1516 Lutero, ma voi sapete la tradizione monastica che vedeva la donna come strumento di peccato, strumento delle mani del diavolo, tutto ciò che della donna è peccato, talmente che si arrivava a dire nel volgo, nella mentalità popolare, che tutto ciò che si tocca della donna fa male fisicamente, e il cane, se per caso, permettetemi veramente questa allusione, perché ci sono studi su queste cose interessanti, e ciò che il cane mangia della donna lo fa morire. Per cui non vi dico cosa. Allora il problema è questo. Lutero invece dice è la coerede assieme all'uomo, è la coerede, la compagna del godimento delle cose divine, non delle cose umane, dell'eredità di Dio. Per cui tutta questa valorizzazione poi del matrimonio, che è benedetto da Dio ab origine. Non voglio tediarvi, ma la cosa che mi preme è il concetto di alfabetizzazione, l'impegno per la scuola, il miglioramento delle scuole, e ad un tempo l'impegno a creare una lingua accessibile. Sono nate le lingue nazionali. Sapete benissimo, è nata il tedesco moderno, è nato lo sloveno scritto con Primo Strubar, è nato il francese nobile di Calvino, è nato l'inglese nobile dell'Holy Communion di Cramer, il finlandese moderno. Cioè, questo è da valorizzare. A me interessa da un punto di vista storico. Queste cose non ce le diciamo, ma sono frutto di un movimento religioso che ha un riscontro nell'ambito culturale. Potrei dilungarmi un po' di più. L'ultima cosa che voglio dire. Il matrimonio dà luogo di remedium concupiscenze o di creare o di procreazione, diventa luogo vocazionale. Scusatemi se è poco, se il Concilio di Trento continua a dire che il celibato, la vita monacale e la vita celibataria è più nobile di quella matrimoniale, mi pare che sia oggi una questione che ci sta ancora a cuore, valorizzare o meno il matrimonio. Io, questa è una sfida, lo dico chiaramente, ci dobbiamo chiedere anche se i pochi matrimoni che celebriamo in ambito cattolico o anche protestante non sia frutto anche di una mentalità che viene da lontano. Fernand Braudel ci ha insegnato che le mentalità sono veramente lunghe a durare e anche a morire. Allora, questo è interessante. L'altra cosa, e finisco qui, con una bellissima così immagini che ho trovato a Wittenberg: Luther's Entdeckung des Berufs war eine Revolution. Tradotto significa: la scoperta di Lutero della professione è stata una rivoluzione. Cioè, in altri termini, vocazione non è solo quella sacerdotale monacale, ma è la vocazione al servizio al mondo. Non per niente Beruf, che significa professione, ha il suo corrispettivo di vocazione in Berufung. Questo è. Allora, se un... qui è tutto da trovare documenti. Se un Francesco di Sales nel 1599 nella Filocalia parla, o Filotea, parla di vocazione nel mondo, da chi l'ha preso? Scusate, era vescovo di Ginevra, anche se non viveva a Ginevra. Ed è questo come le culture si intersecano, anche quelle religiose. Allora, però mi premeva questa precedente, no? Chiedo scusa. Ecco qui, guardate, la comunità, no? Le celebrazioni sono comunitarie. Il prete, voi non lo vedete qui, ma il prete si siede... celebrante, si siede tra i banchi, significa io formo assieme a voi la comunità, siamo insieme. Poi ci sono i momenti celebrativi dell'annuncio e della celebrazione della Santa Cena, ma tutto si incentra nella comunità, il concetto di comunità. Ma sappiamo benissimo che Lutero nel 1526 dice alla comunità di Leisnig: voi vi scegliete il prete, gliel'aveva già detto, però lo sostenete anche, e però lo ho anche destituite quando non sono degni più di starci, ma vi prendete l'onere di sostenerlo economicamente, tutti quelli che lavorano nella Chiesa e di tutti i poveri del territorio. Scusate, non pochi sanno che una delle riforme che è stata fatta a Ginevra è che nessuno doveva stare senza lavoro. Chi non aveva lavoro glielo trovava la comunità, e sapete benissimo che a Ginevra si faceva la seta e sono stati chiamati 3-4 esperti di piantatori di seta che facesse sì che a Ginevra si producesse maggiore materia prima per poter incrementare le fabbriche, perché tutti dovevano lavorare. La comunità tutta si sostiene, non ci sono i fannulloni. Questo è interessante. Ma scusatemi, la musica, non lo sappiamo, ieri abbiamo goduto di Mendelssohn, ma quanti abbellimenti di quel canto in Festburg, pensate a Bach, io avevo messo qui l'immagine di Bach, per cui è estremamente interessante questo. Allora vado alla seconda parte del mio intervento, che dice: la riforma allora, dopo il Cinquecento, cosa è stata? È stata, io lo metto così, un punto di riferimento. Perché un punto di riferimento? Perché ogni problema che si presentava, ogni crisi, veniva richiamata la riforma del Cinquecento. E lo ha fatto per primo, questo veramente l'ha fatto già Arndt. Questo precursore si dice, ma alcuni lo mettono già tra Johann Arndt, questo grande teologo mistico che scrive Il vero cristianesimo, e Spener lo pubblica, questo testo del vero cristianesimo, includendo una prefazione che intitola Pia Desideria, laddove c'è una parte di denuncia dello stato di degrado della società tedesca e della Chiesa. Mi fa vergogna, lui dice, vedere questo, vedere quest'altro. Voi sapete che viene il mondo protestante da tutta una serie di diatribe all'interno del mondo protestante, dove sta la vera teologia trasmessa da Lutero. Poi si arriva a 1580 con la formula di Concordia. Ma continuano le diatribe, soprattutto nelle chiese. I teologi, un predicatore che accusa l'altro, e quindi questa aridità spirituale e dell'annuncio, non c'è più l'annuncio della parola. E allora Spener denuncia questa situazione e dà anche un manifesto praticamente di ricostruzione della Chiesa del mondo luterano, incentrata questa ricostruzione naturalmente sulla parola, l'annuncio della parola. La ricostruzione può avvenire soltanto con la formazione dei predicatori in università specializzate sull'esercizio del sacerdozio universale dei fedeli, con la creazione poi e la valorizzazione della ecclesiola, cioè delle piccole comunità nella Chiesa, cioè piccole comunità che lavorano insieme, pregano, ascoltano l'Evangelo, si comunicano le loro riflessioni apprese dalla lettura dell'Evangelo. E infine su un cristianesimo pratico, un cristianesimo che non può essere più concentrato sulla giustificazione basta che mi salvi, non è vero. È implicito in Lutero, ma molto più chiaro in Calvino, che occorre praticare questo cristianesimo. Dove? Nella vita di tutti i giorni, nella realtà che noi viviamo, con cui abbiamo a che fare. E allora il successore di Spener all'Università di Halle, Augusto Franke, struttura la nuova società tedesca, fondando il Pedagogium, che è il collegio di formazione di tutti i nobili della Germania, iniziando da quelle della Sassonia e della Turingia. Tutti passano di là e fanno il loro percorso di formazione. Con l'istituto biblico, e si incomincia ad avere istituti di esegesi biblica come Dio comanda, l'istituto missionario, le missioni oltremare, nascono gli orfanotrofi, le case per le vedove, nascono le scuole, le Volkskirche, le nostre cosiddette scuole professionali. Dunque una società che si organizza a nome della riforma. Quando sono stato nel 2001 a questo congresso del pietismo, diceva un professore di filosofia dell'Università di Treviri, noi venivamo da Trieste, diceva a questo collega Bruno Bianco, sottoscritto, qui è nata la nuova Germania. Ma lo diceva con orgoglio cattolico. Questo è interessante, ma ce lo ricordiamo troppo poco. Allora, Franke diventa veramente il padre di questo pietismo ecclesiastico ma sociale, e a fianco ad, una, ad un altro, che qui metto Gottfried Arnold, il primo, che sostiene, stigmatizza le chiese istituzionali perché sono eretiche esse stesse, in quanto hanno tradito il messaggio genuino dell'Evangelo. Ma questo l'ha tradito anche la riforma del cioè dopo Lutero, e anche la Chiesa Cattolica. E guarda caso, lui, i veri credenti sono quelli che abbiamo condannato. E allora ha questa uscita, che non è solo sua, di scrivere la vita dei beati e delle anime belle assieme al Terstegen, dove mette Lutero a fianco ad Ignazio, Santa Teresa d'Avila a fianco ad altre personalità di spicco del mondo protestante. E avete il martirologio ecumenico, oggi molti vengono a dire. Ma l'ultimo caso che vi devo richiamare è quello di Zinzendorf. Occorre riorganizzare la comunità e fonda piccole comunità, Erfurt, Erlangen, Neuwied, Bordeaux, Londra, Copenaghen. Oggi il mondo dei fratelli moravi, voi l'avete, quelli per intenderci, è la comunità che pubblica ancora le Lösung ogni anno, in cui spesso Paolo Ricca scrive le introduzioni. E da lì noi abbiamo avuto un esempio nuovo di comunità, talmente che Giuseppe II nel 1776 è andato ad Erfurt, è stato 2 giorni, e ha voluto visitare tutte le piccole botteghe di artigianato. Perché? Perché gli avevano parlato molto bene, non solo del loro artigianato, ma della vita comune che vivevano. E esisteva un simbolo di vera comunità ecclesiale, o di vera comunità cristiana, diciamo così. Vedove, anziani, sposati, celibi, nubili, ognuno viveva nel proprio coro a vivere e a confrontarsi nella fede, ma anche ad agire e ad operare. Dunque, il tema della riforma che ritorna per confrontarsi con il presente lo avete avuto, o lo abbiamo avuto, con Søren Kierkegaard. Quindi non vi sto a ricordare i suoi diari laddove stigmatizza la Chiesa di Stato, che ormai si è venduta alla politica, allo Stato, senza veramente riprendere quello spirito vitale che c'è stato nel Cinquecento. Ma Bonhoeffer che nel 1932 a Bonn fa quella predica del 31 di ottobre, laddove stigmatizza i Deutsche Christen che si sono venduti al nazismo, e dice: provo non solo vergogna, ma provo veramente sdegno dinanzi a quello che noi stiamo vivendo. La Germania sta vivendo una malattia mortale che avrebbe fatto risuonare nel mondo la morte della Chiesa, e rimprovera che la sua Chiesa luterana, la Chiesa della Riforma che segretamente conosce l'abisso che la separa dalla Riforma, che già rabbrividisce per la vicinanza della mano della morte, canta col coraggio della disperazione. Questo Dio che noi cantiamo in Festerburg si rivolta contro noi stessi, perché lo stiamo tradendo. Allora cosa propone? Propone di protestare. Protestare, voi sapete benissimo, rivolgersi contro. E nasce la confessione di Barmen. La confessione di Barmen insieme a Barth, di cui subito diremo. E allora protestare contro il secolarismo, protestare contro la forma dell'ateismo, contro i pericoli politici in cui è corso il cattolicesimo un tempo, ma anche oggi nel 1929 Mussolini che si vende, o meglio la Chiesa si vende a Mussolini. E dunque anche noi oggi ci dobbiamo rivoltare contro il 75% dei protestanti aveva votato a favore del nazismo, e quel 20% che rimane si schierò per la confessione di Barme. E bisogna protestare con coraggio, è un diritto ma è anche un dovere. e bisogna tornare a riproporre quello che è la carità di Dio, cioè a Dio dare spazio e azione con il nostro annuncio e con la nostra testimonianza. E Barthes gli fa, naturalmente, nello stesso anno, gli dice che la riforma è stata una decisione. Ricordiamoci del 1521, quando Lutero dice: io da qui non mi muovo, decido di seguire la mia coscienza. Ebbene, dice, è stata una decisione, dice Barthes, e richiede alla Chiesa evangelica di fare oggi questa decisione. E quindi contro i Deutschen lui si schiera dicendo: noi dobbiamo resistere, e resistere senza riserve, senza compromesso, ma farlo anche con allegrezza, percorrendo la propria strada, perché non si ha da temere i nemici, perché Lanfestenburg dice: c'è Dio con noi. E allora tutta dal 1900, diremo così, dopo la guerra, all'interno del mondo protestante, noi abbiamo, ecco, una decisione. La discussione negli ultimi tempi, noi l'abbiamo, potremmo datare intorno al 1951-52, quando Tillich ha lasciato la Germania, sta in America e scrive in vari a tappe questa dommatica sistematica, e laddove richiama nel terzo volume, richiama questa abolizione della polarizzazione da una parte della tradizione di quello che ci è stato dato. E allora dobbiamo trovare una nuova polarità, la polarità che oscilla, o se si vuole, valorizza tradizione e riforma. Occorre dunque essere fedeli a quello che ci ha tramandato Lutero, ma ancora di più l'Evangelo, e vedere oggi cosa chiede la storia alla Chiesa protestante di portare avanti. Allora, si sono create, potremmo dire, due direttive. Voi sapete benissimo che le direttive, mi servo, chiedo scusa, di un bellissimo articolo tedesco che è apparso l'anno scorso, che mi ha segnalato un mio studente di Marburg, dove ho avuto l'occasione veramente di fare una bella esperienza. Ebbene, il vescovo di Kassel, che ha fatto parte della commissione cattolico-luterana per l'ecumenismo fino a 2 o 3 anni fa, ha pubblicato un bellissimo articolo sulla Reformation Ecclesia Semper Renovanda, Reformanda o Renovanda. Ebbene, lui sottolinea come esistono due linee ormai che si confrontano all'interno del mondo protestante. Cioè, che noi dobbiamo parlare di riforma, occorre che lo facciamo continuamente. La riforma ormai è l'elemento costitutivo, potremmo dire, della mentalità protestante. E il riandare alla riforma del Cinquecento è l'elemento correttivo della vita della Chiesa protestante. Questo è interessante per me. E allora, quali sono? Oggi il mondo protestante si è dovuto confrontare con la storia. La storia ci dice che abbiamo difficoltà perfino a sostenerci. Allora dobbiamo riorganizzarci, ed è venuta la Concordia di Leuenberg. Lo Stato tedesco ha detto: mettetevi d'accordo. E si sono create questa Concordia di Leuenberg, laddove le varie chiese riformate, luterane, valdesi e compagnia, cioè quelle boemi, vengono a costituire un corpo unico di collaborazione. Ma questo cosa comporta? Comporta vari problemi. Uno che non trovo molto richiamato è che non si superano, è vero, le dottrine, prendi la visione della presenza reale, ma mi chiedo, e qui sarebbe bello poi discutere con Paolo, quanto viene a mancare lo specifico della spiritualità, per esempio riformata, e la spiritualità luterana. Posso dirvi una cosa? La spiritualità luterana, del luterano oggi, Ho fatto un'indagine lì a Marburg tra i miei studenti e anche i colleghi. Qual è la vostra immagine di luterano? E mi hanno detto, per noi il luterano vero è l'uomo umile, che si sente continuamente graziato nonostante il suo essere peccatore. Fondamentale è la giustificazione per fede. Ma ad un tempo per noi è la vocatio, l'essere continuamente, diremmo così, chiamati a vedere nel mio stato di vita come devo testimoniare la fede. I calvinisti, qui ci sta un bellissimo profilo di Calvino e del calvinista da parte di Lucien Febvre. E lui dice che il calvinista è il soldato in battaglia, è il credente che si sente un soldato in battaglia in nome del suo Signore e che esprime nella sua vita sobrietà e serietà per quanto deve vivere e affrontare. Avete due spiritualità, diremmo così, a voi sembra diverso, uguale, no, è bene diverso, è come coniugare, forse questo è un problema. Ma la cosa interessante è che le chiese si sono poste il problema di organizzarsi. Allora, organizzarsi a livello economico, organizzarsi a livello di presbiteri, o se volete, di pastori, e avete il sacerdozio per le donne, dagli anni 60. Avete il problema della questione degli omosessuali, avete la questione di chiese che si associano per un problema di carattere prettamente sociale. Ma dall'altro canto c'è quella ala che richiama che il nostro cammino deve essere sempre rivolto alla valorizzazione di ciò che è stata la riforma a livello di interiorità e di interiorizzazione. Per esempio, la Isolde Carle, due minuti e finisco. La Isolde Carle dice che la Chiesa evangelica da molto tempo chiaramente è impegnata e spende troppe energie nella questione dell'organizzazione. Ora dobbiamo essere impegnati nelle cose dello spirito. Il fondatore della Comunità Christus Bruderschaft, c'è una sorta di fratelli che vivono in comunità, dice la riforma potrebbe oggi significare contribuire a che l'uomo scopra di nuovo il suo mondo interiore, la sua anima, e questo deve essere il nostro impegno. Cosa allora ci viene a dire questo Martin Hein, una persona che stimo tantissimo, permettetemi questa confessione, e lui dice la riforma del Cinquecento è un punto di riferimento a cui noi non possiamo mai allontanarci, da cui non possiamo mai allontanarci, mai emarginare, mai oscurare. Dobbiamo essere ancorati nella descrizione o rappresentazione di quello che è il nostro centro, cioè il simul iustus et peccator e la nostra anche, diremmo così, ambivalenza, i due regni, chiesa visibile e chiesa invisibile. Questo non è la nostra debolezza, questa è la nostra forza. Tuttavia, non possiamo perdere il nostro tempo solo nelle cose materiali, organizzative, ma riacquistare quello che dicevo. Il punto di vista escatologico, riandando sempre alla crescita e alla piantagione nell'interiorità e nella sua fortezza nell'Evangelo. Grazie mille.